è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 37 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri sms, la mail lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire i primi telegiornali serali TG2.
Aiuti bloccati all'aeroporto di Port-au-Prince, strade congestionate. Gli Stati Uniti in poche ore hanno paracadutato razioni alimentari e 13.000 litri d'acqua a nord-est della capitale. Berlusconi parla della tragedia di Haiti e dice serve un coordinamento per gli aiuti, pronti ad inviare anche uomini in partenza dalla Spezia alla porta aerei Cavour. Blitz delle forze speciali a Lucera nel Foggiano, arrestato l'uomo di 35 anni con problemi psichici che aveva sequestrato una 14enne in un negozio, la ragazza sta bene. È la nuova tendenza londinese, regali per il giorno del divorzio e organizzazione di feste per il lieto evento.
Allora, ci sono un paio di notizie prima di Studio Aperto. La prima è che il palazzo di Venezia che Berlusconi doveva comprare sembra che non sia più nei sogni del Presidente del Consiglio. Lo splendido palazzo Pisani-Moretta, la nobile dimora sul Canal Grande che era stato visitato da Berlusconi insieme alla figlia Marina sabato scorso, è svanito, ma non è svanito perché l'ha comprato qualcun altro o perché il proprietario ha cambiato idea. Ha detto Berlusconi oggi all'Aquila: non l'ho più comprata, era troppo bella di rappresentanza. Io invece volevo una casa solo per qualche weekend. Questa era troppo anche per Berlusconi. E poi Ali Agca, ma io voglio capire chi e perché bisogna. Per carità, le televisioni possono fare tutto, c'è il libero mercato, chiunque può investire su Ali Agca, ma chi può venire in mente di offrire 2-3 milioni di dollari per sentire che cosa? Che Emanuele Orlandi è viva dopo 26-28 anni e la porterò in Vaticano. Posso rivelare, ha detto oggi a Repubblica, che Emanuele è stata rapita da un'organizzazione potente soltanto per ottenere la mia liberazione, non esiste nessun altro motivo. Viene trattato umanamente fin dal giorno del rapimento. E ora subisce limitazione del contatto esterno. Spero di portarla in Vaticano proprio quest'anno. Studio Aperto.
Una ragazzina di 14 anni per 7 ore ostaggio di un folle. Angoscia a Lucera. In Puglia lo squilibrato armato di coltello si è barricato in un negozio. Poco fa il blitz delle forze speciali. Rosi è libera. Haiti nel caos, la speranza arriva dal cielo, paracadutati, primi aiuti alla popolazione, diffuso nuovo video, la grande scossa filmata da un sacerdote in visita ad un orfanotrofio, ecco le immagini shock. Una situazione drammatica per Berlusconi, il post terremoto nell'isola caraibica, parlando dall'Aquila dove ha inaugurato una scuola, il premier critica la macchina degli aiuti, manca un coordinamento, dice. Almas è salva, la 17enne pakistana rapita dal padre è stata liberata dai carabinieri di Fano. Arrestati i genitori, l'avevano sequestrata.
Eccoci, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Io sono seriamente preoccupato perché voglio bene a Marco Pannella. Oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, c'era anche il sottoscritto, la nostra trasmissione radiofonica preferita, quella che va in onda su Radio 2. E insomma, cosa ha detto Pannella in apertura di questa trasmissione, poi qualche giorno lo inviteremo, fra qualche giorno lo inviteremo anche noi. Ha detto che questa mattina, quando si è svegliato, per questo sono seriamente preoccupato, ma davvero preoccupato, si è svegliato, si è mangiato 3 etti e mezzo di pasta de cecco ha specificato, 3 etti e mezzo di pasta ripassata in padella col sugo del giorno prima, più 2 scamorze affumicati. Io mi domando come si fa.
Tu non eri quello che digiunava, scusa, come? sta strafogando.
No, vabbè, la battuta proprio, ma è noto che uno vecchia. Per poter digiunare deve mangiare, se
no
come.
Beh, no, non l'ha detto, Gandhi non
prima
è
mangia e poi digiuna.
Hai sentito mai che Gandhi strafogava i cioccolatini, scusa? Che hai mangiato stamattina?
Io stamattina un 3 etti di De Cecco rifatti in padella, ma che erano cotti da ieri sera.
A colazione?
Erano di ieri sera.
Alle 8:15 mentre sentivo Massimo Bordin.
Gli sta andando un po' indigesto,
no, era abituale.
Ma 3 etti e mezzo di pasta stamattina una colazione e basta?
Riscaldata che è migliore, in padella, al sugo,
pucciata nel...
Si è suicidata la dietologa, giusto? Sì.
No, anzi.
Ah,
no.
Ma solo 3 etti e mezzo di spaghetti stamattina o qualcos'altro?
Due scamorze, affumicate di solmone.
C'aveva ancora un po' di languore.
3 etti e mezzo di pasta e 2 scamorze affumicate di prima mattina. Questo pannello non oso pensare il pranzo e la cena, ma fra qualche giorno approfondiremo e glielo chiederemo. Una bestia abruzzese, così si definisce, meravigliosa questa. Sentite, sempre da Laura e Sabelle Fioretti.
Chiariamo una cosa, siccome io sono, come noto, una bestia abruzzese.
Sì. Madonna, abruzzese
mio,
no.
Non ho la dietologa, io uso semplicemente i veterinari,
giusto, certo, sì. Quindi
ti hanno detto veterinari, ti hanno fatto il vaccino, poi ti hanno messo la cosina sul
si è dimesso
i veterinari sono tutti quanti fieri,
certo,
di questa testimonianza della razza animale abruzzese, la raccontano a tutti che a 80 anni uno può fumare molto, se fuma poco gli fa male. Certo. E che appunto, insomma, farsi 3 etti e mezzo di spaghetti
va benissimo
la mattina alle 8 può fare benissimo. Ma
a 80 anni fumare poco fa male, fumare tanto fa bene, e può fare benissimo anche mangiarsi 3 etti e mezzo di spaghetti alle 8 di mattina. Questo pannello, sentiremo più avanti un nutrizionista, a questo punto necessario al punto in cui siamo arrivati. 800 24 00 24, sempre in tema di radicali, dopo essere stata tra virgolette insultata da Giuliano Ferrara nei giorni scorsi con delle cose terrificanti, terribili, e Emma Bonino ha risposto in questo modo.
Non ho avuto attività o frequentazioni sociali o personali con Ferrara, l'ho visto evidentemente quando stava alla 7, è la volta che mi ha invitato, ma io lui dice mi detesta dal punto di vista personale. Io non so, non ho mai, oltre i dibattiti alla 7, non ho mai avuto altre frequentazioni, quindi mi sembra così, carico di bile, sembra quasi una malattia, no? Un'ossessione, non lo so, ma non so darne un'altra definizione, come se fossi la sua ossessione, non,
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più. La stagione dell'amore viene e va.
Silvio Berlusconi all'Aquila in una scuola, grande show con i bambini, qualche passaggio, come dire, discusso, non questo, perché poi Berlusconi è un grande showman, naturalmente, anche di fronte ai ragazzini. Sentite.
E 10 mani quante dita hanno? Bravissimi, rispondono tutti 50. È la prima volta che sento una risposta esatta così in fretta. Signora Preside, tanti complimenti anche a tutte le insegnanti. Siete bravissime. O vi avevano preparato di già? No, tutta una cosa a posto. Va bene.
La stagione dell'amore viene e va.
Poi a un certo punto chiede, lo sentirete, se secondo questi bambini Silvio Berlusconi è un buon presidente del Consiglio. Va bene, sentite.
Alla scuola vi piace?
Sì.
Siete tutti con delle belle case?
Sì.
Tenete al Milan?
Sì.
Va bene. Mi sembra che siate senz'altro pronti, svelti, intelligenti. Siete anche bravi?
Sì.
Anche questa risposta era un po' così, era un po' dai. Ve la rifaccio. Pensate di essere davvero dei bravi bambini?
Sì.
Va bene, adesso vi faccio una domanda più difficile. Pensate che il signor Silvio Berlusconi sia un buon presidente?
Sì.
Eccoci, 18:47, la visita di Berlusconi all'Aquila con lo show in una scuola insieme ai bambini è stato trattato da mattino 5, da pomeriggio 5, in questo modo.
Silvio Berlusconi torna tra i suoi amici d'Abruzzo, sceglie una famiglia di Fagarica, i fiori, le carezze ai bambini, poi il premier resta a pranzo con loro.
Allora, grazie dell'invito. E dove, come ci mangi? Darei i posti?
Prego.
Io
prego.
Devo stare lì a fare il presidente, però. Sempre il presidente.
L'incontro è affettuoso, come con un vecchio caro amico. Il premier scherza con i bambini.
E rimangono senza mangiare.
Noi ce l'abbiamo per tutti.
Ho bisogno di parlarvi poi, che ho una cosa da proporre.
Passiamo da qui.
Al suo arrivo nelle nuove case, consegnate a dicembre, tanti applausi e l'incitamento ad andare avanti. La giornata del Presidente del Consiglio all'Aquila è cominciata con la visita al complesso didattico Maria Leventre, che ospita 450 alunni, costruito dopo il terremoto.
Salutate il vostro papà e la vostra mamma da parte mia e fate anche a loro tanti tanti auguri affinché tutti i sogni che portano nel cuore per voi si possano avverare.
Il premier si ferma nelle classi, stringe tante piccole mani, promette l'invio di 2000 libri per arricchire la biblioteca della scuola. Torni presto, presidente, gli dicono gli insegnanti, grazie del suo aiuto. Nel pomeriggio Berlusconi ha visitato anche i cantieri dove sono quasi pronte le ultime palazzine. Entro febbraio saranno tutte consegnate.
Riccardo da Catania, buonasera, che mi dice?
Buonasera Cruciani, piacere sentirla, che anche se non la conosco mi è simpatico.
Grazie, dica pure.
No, dico io, ecco, mi posso qualificare il capo dei bamboccioni forse.
Quanti anni ha lei, Riccardo? Mi scusi.
Io 56.
Ecco, è ancora bamboccione a 56?
Sì. No, è perché io, vede, mi sono sposato a 28 anni, fino a 28 anni anche lavorando vivevo a casa e il letto me lo faceva la mamma. Poi me l'ha fatto mia moglie, io devo dire che l'ho fatto solo durante il periodo del militare, quindi se questo significa...
Lei è come me, io prima...
francamente non l'ho fatto.
Me lo faceva mai mia madre e poi me lo sono sempre fatto fare, donna di servizio eccetera eccetera.
Obiettivamente diciamo, io non l'ho fatto mai. Dico, al
però il metro,
allora
il metro di giudizio secondo lei per definire una persona bamboccione o no è il fatto di essersi rifatto il letto, di farsi il letto da solo?
Guardi, il metro di giudizio, il bamboccione è colui il quale non cerca di darsi da fare e di trovare delle occasioni. Poi se uno ha la possibilità di vivere a casa e i genitori ne sono contenti, non vedo perché...
Che male c'è, dice lei, no?
Di scandalo, no?
Allora, però il primo è una scansa fatica, non è un bamboccione, cioè quello che non vuole darsi da fare, che insomma alla fine riesce a campare meglio lavorando poco, senza spremersi più di tanto.
Cioè, guardi, mi consente. Allora,
no, il bamboccione, che... però tecnicamente, mi scusi Riccardo, il bamboccione tecnicamente è quello che resta legato alla famiglia fino a 30, 35, 40 anni, addirittura.
Ma io
oltre.
Mi sono sposato prima, devo dire, ma anche perché a quell'epoca ci si sposava sicuramente più giovani. Ora,
sicuramente, diciamo, sicuramente. Anzi, 28 anni.
Sì, 28 anni, sono sposato a 28 anni e quindi è 30 anni che sono quasi sposato, insomma. Devo dire, me l'ha fatto mia moglie lei. Però dico, se questo può essere una scusante, mia figlia ora per lavoro sta andando all'estero, dico.
Ma sua moglie non si è scocciata di rifare il letto ogni giorno lei, Riccardo?
Ma guarda, sinceramente almeno abbiamo
cioè lei si alza la mattina, alza la mattina, poi sua moglie a un certo punto rifà il letto. Vabbè.
No, allora la devo dire un po' diversa, che lei in effetti si alza molto presto perché entra al lavoro prima di quando non entro io, quindi poi io me ne vado, viene la donna di servizio, lo sistema lei, però diciamo la domenica lo fa mia moglie, ecco.
Ma lei servito e riverito a puntino proprio, cioè,
mi cucino, non sono contento, ecco, non mi posso lamentare del mio menage. Io però, se mi consente una battuta su Brunetta, è che mi sembra che Brunetta ogni tanto abbia voglia di richiamare l'attenzione su di sé, allora comincia una crociata, oggi so il pubblico impiego, domani bamboccione, però molto spesso a queste affermazioni roboanti proprio del crociato
non segue nulla, dice, tante chiacchiere pochi fatti,
la concretezza è poca.
Vabbè, d'altra parte sui bamboccioni sa Brunetta non è che può decidere tutto,
un po' a, diciamo, parlare un po' di meno e fare un po' di più.
Va bene Riccardo, la ringrazio, mi raccomando, continui così, continui così.
No, sono felice sotto questo profilo.
Questa è la cosa importante alla fine, altro che bamboccioni. Cosa, lei è felice, esce da casa col letto disfatto, arriva la donna di servizio, rifà il letto e la domenica quando non c'è la donna di servizio c'è sua moglie, chi l'ammazza? Perché dovrebbe cambiare menage? Stefano, provincia di Milano.
Buonasera. buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo ritornare sull'argomento politico di questi giorni, quindi sulla vicenda del decennale della morte di Craxi, e volevo chiedere a lei, visto che ieri sera ho sentito abbastanza con attenzione la trasmissione, di spostare il focus e non sulle vicende giudiziarie di Craxi,
sì.
Ma quello che ha lasciato, perché tutti i sostenitori di Craxi, io non sono assolutamente sostenitore di Craxi, mai lo sono stato, anzi direi che è una figura negativa, perché i leader secondo me sono altri, e sono un ammiratore e sostenitore anche politicamente di Silvio Berlusconi, non del partito in se stesso, ma solo di Silvio.
Vabbè,
Berlusconi.
Stefano, lei è un ammiratore di Berlusconi. Vabbè, d'accordo, sì. Abbiamo capito. Che c'è adesso il collegamento tra essere ammiratore di Berlusconi e Craxi qual è?
È che Berlusconi comunque è sempre stato, ha sempre avuto diciamo un'amicizia, volevo dire un'anima socialista, però un'amicizia nei confronti di Craxi, ecco questo, anche a livello
però
di famiglia.
Lei è un ammiratore di Berlusconi un po' sui generis, perché è un ammiratore di Berlusconi che però, insomma, Craxi non è che le piace poi molto, no?
No, però Berlusconi è una persona, Craxi è un'altra. Però
su questo non c'è dubbio, insomma, Stefano.
Quello che è anche perché mi devono spiegare.
Cioè lei è un sostenitore di Berlusconi antipatizzante di Craxi. A lei Craxi non le sta simpatico, insomma.
No,
per quale motivo? Non mi spieghi un motivo, uno, poi un altro ascoltatore. Mi dica.
No, volevo chiedere a lei quali sono le grandi riforme, perché noi oggi ancora parliamo, stiamo aspettando le grandi riforme, quindi volevo chiederle, ma quali sono le grandi riforme che ha fatto Craxi, per le quali vantare un'eredità politica? E poi al signor Di Pietro, ecco, se me lo consente, chiedere se Craxi non ci fosse stato, visto che Di Pietro vive solo andando contro qualcuno, prima Craxi, ora Berlusconi, Di Pietro adesso non ci sarebbe.
Vabbè.
Quindi Di Pietro probabilmente deve ringraziare Craxi.
Va bene Stefano, d'accordo, la ringrazio. Guardi, le grandi riforme di Craxi, il discorso sarebbe molto lungo, noi abbiamo iniziato con lo stomaco di Pannella, abbiamo proseguito con l'ascoltatore da Catania, simpaticissimo, che ci ha parlato del suo letto, adesso mi pone una domanda, come dire, storica. Umberto da Brescia, buonasera Umberto.
Sì, buonasera dottor Cruciani, io volevo intervenire proprio facendo riferimento alla telefonata di Catania, io volevo fare i complimenti comunque a Brunetta, che stimo e lo ritengo una persona molto intelligente, di cui l'Italia ha bisogno, e mi sono veramente dispiaciuto soprattutto anche da quello che sono le esternazioni dei suoi colleghi come Calderoli, dove dice che l'ha fatta fuori dal vaso, e mi rendo conto che come l'intervento precedente si capisce, è vero che Brunetta ha una grandissima capacità di sintesi, è ovvio che però quando lui esprime determinate idee bisogna poi aprire tutta un'argomentazione, e secondo me è una delle poche persone che sta toccando veramente dei temi fondamentali su cui si basa la nostra società, la nostra famiglia, che effettivamente sono uno dei problemi principali.
Sì, Umberto, infatti il pregio di Brunetta è proprio questo, cioè quello di spaccare, di dividere in due, di aprire una discussione in cui uno si deve in qualche modo schierare, adesso al di là della questione contingente dei bamboccioni. Eccoci qui con la nuovissima sigla di rientro della Zanzara, la voce naturalmente di Rita Pavone, 800 24 00 24, andiamo a sentire i titoli del TG3.
Cresce l'emergenza sanitaria, caos per la distribuzione degli aiuti, il nostro inviato in un quartiere dove regna la violenza degli sciacalli. Una 14enne tenuta in ostaggio per 7 ore vicino a Foggia, sequestrata da un uomo con disturbi mentali, è stato arrestato. Liberata nelle Marche al MAS, la ragazza pakistana rapita dal padre si era ribellata ad un matrimonio combinato. La procura di Bari smentisce, nessun avviso di garanzia per Nicky Vendola, il governatore c'è chi vuole inquinare, ma io non mollo. La maggioranza accelera sul processo breve, voto al Senato entro domani, la protesta del PD, così si fa scempio della giustizia. Tremonti, l'Italia crescerà dell'1%, ma per ora le tasse non si tagliano, in Inghilterra meno soldi agli operai italiani. Spalletti si presenta ai nuovi tifosi con una frase in russo, gli allenatori italiani alle prese con le lingue, da Capello a Malesani, passando per il trap.
Va bene, anche Sky TG24, sentiamo.
Haiti il caos dopo l'inferno, gli aiuti dal cielo, i Marines nel palazzo presidenziale.
Berlusconi, manca il coordinamento dei soccorsi in partenza, la portaerei Cavour.
Nigeria, scontri tra musulmani e cristiani nella città di Jos, quasi 200 morti.
Napolitano lancia l'allarme, la 'ndrangheta è la mafia più insidiosa.
In Senato la commemorazione di Craxi, per Schifani fu una vittima sacrificale.
Truffa nella sanità pugliese, la procura smentisce l'inchiesta su Vendola.
Arrestato l'uomo che ha tenuto in ostaggio una ragazza nel Foggiano, lei è incolume.
Utilizzavano gas cancerogeni per sterilizzare i ferri chirurgici, 13 arresti.
Mozzarella di bufala annacquata, incastrato il presidente del consorzio di tutela.
Un altro figlio per Madonna, la rockstar sogna il quarto rampollo a 51 anni.
E siamo di nuovo qui dopo i titoli dei telegiornali, ci potete chiamare come al solito all'800240024 alla Zanzara. Cosa sentiamo? Sentiamo una cosa che vi farà arrabbiare moltissimo, che farà arrabbiare sicuramente tutti i detrattori di Bettino Craxi e comunque tutti quelli che pensano che la figura di Craxi vada riassunta solamente con la parola ladro. Vittorio Sgarbi, al contrario dei comunisti, stava parlando con Ferrero di Rifondazione Comunista, pomeriggio sul 2, Craxi, a confronto dei comunisti, era addirittura San Francesco.
Ferrero ha detto delle cose apparentemente sensate perché è una persona di buon senso, ma mentre governava Craxi, il comunismo di cui lui è esponente esprimeva Ceausescu, Brezhnev, Pol Pot. Allora non dimentichiamo che gli anni sono quelli, gli anni sono quelli in cui voi uccidavate, mettevate in galera, Craxi al confronto è come San Francesco rispetto ai comunisti. Posso? Cioè parliamo di voi, di Fidel Castro, perché possiamo parlare, non stiamo parlando di oggi, dove voi non ci siete più, per fortuna, della democrazia, ma avete cancellato milioni di persone, peggio di Hitler, e venite a tirar fuori Craxi. Ma che, come ti viene in mente? Nell'89 c'era ancora il comunismo, Craxi ha governato prima.
Questo Sgarbi versus Ferrero da Rai 2 contro Napolitano, contro il presidente della Repubblica Napolitano, anche Sgarbi, perché dice Sgarbi c'è un po' di ipocrisia anche nel capo dello Stato.
Il processo a Craxi è stato un processo politico. Benazir Bhutto, che è morta, uccisa dai suoi nemici, era stata defenestrata per corruzione. La corruzione è un comodo strumento per cancellare un nemico politico. Ma mi devi spiegare perché era corrotto Craxi e non De Mita, Occhetto, D'Alema, gli altri cosa pagavano? E anche Napolitano, tutti questi, cosa si pagavano le campagne elettorali? Con i francobolli? Ma che discorso
questo,
è?
Questo è assolutamente.
Allora
questo, il tema posso, questo non era affatto corrotto Craxi, era corrotto
per fatto
il sistema.
Personale.
Allora un attimo,
il sistema è fatto
corrotto. Mi voglio dissociare soltanto da questa, come dire, da queste affermazioni, ovviamente,
no,
non è necessario.
È
Giorgio Napolitano.
No, ma Napolitano non c'entra lui. C'entra che Napolitano non ha pagato le campagne elettorali con i soldi.
Mai,
ma le ha pagate con i soldi del partito. I soldi del partito erano i soldi che venivano dalla Russia, dall'Unione Sovietica. Erano soldi. Allora. Di sangue, di morti, cioè, non cominciamo a dire delle cose, questo avete fatto voi.
La mia doverosa associazione, è vero.
Craxi al confronto era un santo.
Beh, la cosa curiosa qui è che Monica Setta cerca, una volta che si tocca Napolitano, di dissociarsi dalle cose che dice Craxi, io no, ed è, che dice Sgarbi, no, per carità, io mi dissocio, no. mai Napolitano ha preso soldi illegalmente per le campagne elettorali. E poi era abbastanza comico il paragone di Sgarbi con Benazir Bhutto, una vicenda completamente diversa. Un altro personaggio che vi farà arrabbiare moltissimo si chiama Massimo Pini. Massimo Pini è stato un dirigente di alto livello di varie aziende, molto vicino a Bettino Craxi, dall'infedele di ieri sera. Sentite il paragone tra Craxi, già fatto da Mizzolini, in realtà tra Craxi, il Papa, e il presidente degli Stati Uniti Reagan.
Craxi è stato l'uomo che facendo venire i missili in Italia ha sostanzialmente dato un colpo mortale all'Unione Sovietica. Ha cambiato i destini del mondo, insieme al Papa, al Presidente degli Stati Uniti, è stato Craxi, perché se non c'era lui
stato spitti.
Ma dai.
No,
capisco l'amore, ma questo è un po' forte.
No.
Mi sembra come quando Berlusconi in Piazza Duomo ha detto che lui ha consigliato a Bush di salvare le banche dal fallimento.
Questo l'ha detto Gorbaciov.
Il Papa, il presidente americano e Craxi. Pini poi esagera, perché parla di che cosa? Della procura di Milano, che è come l'esercito, è come l'esercito in una dittatura sudamericana, in un paese sudamericano, cioè pronto a intervenire per un golpe. Sentite.
Cioè lei ritiene, le chiedo seriamente, che da 15 o 20 anni, sì, perché stiamo parlando addirittura del 1984, c'è un disegno, c'è un potere insediato nella magistratura di Milano e non in quella di Roma, che ha un disegno politico eversivo da 25 anni
come
in Italia?
Come nei paesi sudamericani le forze armate.
Così?
Come in Sud America le forze armate.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
Alla scuola vi piace?
Sì.
Siete tutti con delle belle case?
Sì.
Tenete al Milan? Va bene, mi sembra che siate senz'altro pronti, svelti, intelligenti. Siete anche bravi?
Sì.
Anche questa risposta era un po' così, era un po' dai. Ve la rifaccio. Pensate di essere davvero dei bravi bambini?
Sì.
Va bene, adesso vi faccio una domanda più difficile. Pensate che il signor Silvio Berlusconi sia un buon presidente?
Sì.
Va bene, allora daremo il voto anche ai bambini dai 5 anni in su.
La stagione dell'amore viene e va. I desideri non invecchiano.
Vabbè, en passant, vi ho fatto ascoltare anche un piccolo Berlusconi Show di oggi all'Aquila. E bisogna dire a questo punto che Berlusconi è davvero tornato al Berlusconi del pre Piazza del Duomo, del pre statuetta in faccia.
Non ritornerà più.
Non ne posso più delle proteste anti-TAV, lo dico qui, vorrei qualche volta un intervento serio, deciso, insomma l'esercito o qualcosa del genere, basta, non se ne può più dei blocchi, delle barricate, i lavori che non iniziano mai, i ritardi, la linea ferroviaria dovrebbe finire nel 2013, non mi interessa neppure ormai se serve o non serve, è una discussione eterna, si faccia e basta.
Sono circa 200 i militanti no-TAV che hanno bloccato l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia all'altezza dell'autoporto di Susa in direzione del Frejus in segno di protesta contro l'avvio dei carotaggi nell'area del capoluogo valsusino. Il corteo di manifestanti no-TAV ha sfilato in entrambi i sensi di marcia proprio davanti.
E va bene, questo è successo oggi. Iniziamo subito dalla provincia di Brescia. Francesco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sarò velocissimo. Volevo dire, per quanto riguarda la riabilitazione di Craxi, mi sembra un po' che i politici dovrebbero astenersi, nel senso mi sembra un po' autoreferenziale che loro facciano questa riabilitazione di Craxi.
Però mi scusi, politici? Si parla molto di riabilitazione di Craxi. Io in realtà ascolto e vedo un sacco di dibattiti in televisione, alla radio, su Craxi, in cui non è che c'è solo la riabilitazione di Craxi, siccome sono passati 10 anni dalla morte si parla di una figura importante della storia politica italiana, però la riabilitazione di Craxi, c'è qualcuno che riabilita la figura di Craxi, nel senso che prima lo denigrava e adesso lo riabilita, qualcuno che si è pentito di quello che diceva 10-15 anni fa, poi ci sono discussioni in cui emergono i pareri più diversi su Craxi, più disparati, non capisco la riabilitazione che significa.
Ma voglio dire, parlo di quei politici che adesso ne parlano bene, come oggi Schifani, eccetera. Voglio dire semplicemente che penso che i politici dovrebbero astenersi di dare un giudizio, perché soprattutto se è assolutorio, perché mi sembra un po' la casta che si autoassolve. E se proprio i politici dovessero dire qualcosa su Craxi, dovrebbero rispondere a quel famoso discorso che Craxi fece e che invece rimase, lasciò un immenso silenzio. Se devono dire qualcosa, devono dire qualcosa sul finanziamento dei partiti che anche loro partecipavano, eccetera, eccetera. Questa è la mia idea. Poi velocissimamente, Sempre su Craxi, volevo dire che se poi lo vogliamo giudicare, andare a vedere quello che ha fatto, a me viene in mente da ricordare una grande responsabilità che ha lui sulla legge della droga che è stata fatta di penalizzazione della tossicodipendenza, che lui fortemente volle, cavalcò un po' demagogicamente, credo,
sì.
Portò a una legge appunto
punitiva,
criminalizzava,
diciamo,
la tossicodipendenza, punitiva, e che ha portato quella sciagura che è il fatto che le carceri italiane sono piene di tossicodipendenti e che in carcere muoiono, ultimo è
la vicenda
di Cucchi, eccetera, eccetera.
Francesco, lei ha ragione nel giudicare Craxi, per esempio, per una vicenda come quella della legge sulla droga. Qui si tratta naturalmente di parere, il suo è fortemente negativo su quella legge che prese il nome, ricordo, appunto, anche da Bettino Craxi. Craxi Iervolino, o sbaglio? Non mi ricordo. No, quella era quella era un'altra. La ringrazio, Francesco. Andiamo a Forlì. Anna Rita, buonasera.
Buonasera, niente, io volevo riagganciare al discorso di prima, che è stato commentato geniale le uscite di Brunetta. Io le posso dire da precare di 10 anni, per fortuna non più precare grazie al governo Prodi che ha stabilizzato tutti gli statali, io mi sento fortemente offesa nella mia sensibilità tutte le volte che quell'uomo apre la bocca.
Addirittura, sì, Marita, sì, che esagerazione.
Sì, no, sì,
che le ha fatto Brunetta? Che le ha fatto Brunetta?
No, allora, 10 anni di precariato li auguro un po' tutti.
Ma che c'entra Brunetta? Non è che la colpa è di Brunetta, abbia pazienza.
No, però io mi ricordo benissimo che nei dibattiti politici che diceva che i giovani devono rimanere precari. Perché
ma che figuriamoci se Brunetta ha detto una cosa di questo tipo.
Io sono sicura.
Beh, anch'io sono a favore della flessibilità, Annalita. Dopodiché, non è che sono il suo, non è che sono il suo carnefice.
Allora, io non sto parlando di flessibilità, sia giusto o meno giusto, però le posso garantire che una persona che mi sostiene la flessibilità poi si fa delle sparate, tipo i giovani a 18 anni devono andare via di casa, deve comunque fare i conti che la flessibilità nasconde tutta una serie di problematiche non indifferenti che ci sono dietro. Quindi io penso che sia come il governo Berlusconi, il governo degli annunci, che per nascondere le cose gravi fa delle sparate per coprire poi i problemi reali. Basta, non lo trovo geniale, ma offensivo dell'intelligenza e della sensibilità degli italiani.
Addirittura. Va bene, grazie Annalita, questo è il suo parere, lo prendiamo così com'è. Giuseppina, provincia di Torino, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Il mio intervento era sulla dieta di Marco Pannella, che non so se è una dieta, se è una bufalata quella che ha detto, eccetera, però mi ha fatto venire in mente.
Lei dice che potrebbe non essere vero, ma per quanto conosco Pannella, assolutamente si è alzato la mattina e si è fatto 3,5 etti di pasta con sugo ripassata in padella più 2 scamorze affumicate, sicuramente.
No, ma per carità, potrebbe anche essere vero, però nel senso, io non sapevo, non so se lei come dire, lo vuole un po' prendere in giro questo sistema. Mia figlia che fa una dieta.
Vabbè, non la sentiamo più Giuseppina, cerchiamo di riprendere la conversazione perché era molto interessante quello che ci stava per dire. Luca da Bergamo.
Buonasera.
Luca, dica.
Niente, anch'io volevo intervenire in merito al Pannella. Allora, Pannella adesso mangia, fuma, eccetera, però secondo me il vero motivo per cui lui sta bene e camperà fino a 100 anni è perché lui periodicamente, non so, ogni anno, ogni 2 anni, fa un digiuno. E il digiuno, io ho sperimentato sulla mia pelle, è un sistema per purificare completamente il corpo.
E quindi
appunto lui periodicamente facendo questo digiuno è come se resettasse il suo organismo e poi può ricominciare a fumare, mangiare, eccetera, per un anno, l'anno dopo.
Cioè lei dice basta fare un digiuno, non so, 1 o 2 volte l'anno, per quanto tempo? E poi si possono fare i peggiori stravizi possibili?
No, vabbè, senza esagerare, però voglio dire che il digiuno, io la invito Cruciani a fare un approfondimento, fare una ricerca, ci sono diversi libri eccetera, esistono molte persone che in Italia fanno questo tipo di attività 1 o 2 volte l'anno e ecco, secondo me il vero motivo per cui Pannella sta bene è proprio per questo. Lui ormai non so quanti anni, saranno 20-30 anni che digiuna periodicamente, questo gli consente di fumare, che so, 2 pacchetti di sigarette al giorno, mangiare 1/2 chilo di pasta ragù alla mattina appena svegliato. Ecco, questa è la mia convinzione, io l'ho sperimentata su di me.
Va bene Luca, la ringrazio.
Grazie.
Torniamo con Giuseppina dalla provincia di Torino, sempre intorno alla dieta di Pannella. Giuseppina, cosa ci vuole dire?
Volevo parlare della dieta GIFT, che non è una dieta dimagrante, è semplicemente una dieta riequilibrante che si basa soprattutto sulla distribuzione dei pasti.
Ma quale dieta, le dice? Quale dieta?
È la GIFT, che vuol dire è un acronimo, vuol dire gradualità.
Ma perché ci sta parlando di questa? Perché ci sta parlando di questa dieta allora?
Il rilevante deve essere quello della prima colazione.
Ho capito, perché ci sta parlando di questa?
Poi c'è l'apporto medio a pranzo e l'apporto leggero alla sera, perché con meno carboidrati possibile, perché allora è l'ora di cena quella in cui il corpo è più propenso alla
Ho aperto un vaso di Pandora su un discorso che riguarda le diete, per carità. Giuseppina.
No, ma dieta intesa come regime.
Cioè lei dice, non è strano, non è. Ho capito, lei dice non è strano.
Dieta qualunque cosa che noi facciamo.
Mi ascolti, sì, mi ascolti. Lei dice non è strano che Pannella la mattina si alza e mangia 3 etti e mezzo di pasta e due scamorze affumicate.
Adesso non dico 3 etti, non è strano che uno mangi pasta piuttosto che quello che noi magari mangiamo, il biscottino con il tè.
Ho capito.
Ecco.
E dunque non si stupisce che poi Pannella a 80 anni stia abbastanza bene, diciamo, anche se fa una dieta di questo tipo, no?
No, se l'ha sempre fatta, può darsi che sia anche da mettere in relazione a quello. Io adesso le dico, mi è venuto in mente di dire quello, nel senso che non mi è sembrata una cosa così stravagante il fatto che mangiasse. Poi se hanno 3 etti o i 2 etti, quello mi lascia abbastanza indifferente, onestamente.
Va bene, grazie. Francesca Carla ci chiama dalla provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Non mi parli anche lei di diete, abbiamo aperto questa cosa. Vuole parlarmi di diete, no?
No, di diete no, per carità, no, non mi interessa quello. In quanto a diete strane, modi di mangiare strani, ne ho visti tantissimi. Quando ero piccola, i miei zii e nonni dell'Astigiano, in campagna, al mattino, facevano colazione con un bel peperone bagnato un pinzimonio, magari un cipollotto, un pomodoro. E quindi era una dieta, un bel pezzo di micone, eppure stavano tutti bene, insomma.
Beh, certo, si faceva la colazione con queste robe pesanti.
Che modo è modo, anche dipende poi come uno è abituato, la vita che fa.
Certo, 3 etti e mezzo di pasta e 2 scamorze affumicate,
mi
sembra un po' eccessivo,
non so,
però...
Mi lascia perplessa, però può darsi che per il fisico di Pannella quello vada bene.
Certo.
Non
certo.
Siamo tutti uguali.
Che bel dialetto piemontese, di dov'è originaria lei, Francesca?
Io sono della Valle di Susa.
Oh, la Val di Susa, ci vuole parlare della TAV allora per caso?
Sì, proprio. Io
cosa
sono
mi vuole
nata
dire?
A Vaie, che è un piccolo paese della Valle di Susa.
Dove si trova?
Si trova, è vicino a Sant'Antonino. Vaie,
Sant'Antonino,
no?
Sì.
Com'è?
Sant'Antonino, dico.
È vicino a Sant'Antonino, Vaie, è un piccolo paese, è famosissimo per la sua acqua.
Me lo ridica bene Sant'Antonino, così come dice lei.
Sant'Antonino.
Alla piemontese, Sant'Antonino.
A Vaie. Quello che ha di particolare il mio paese è l'acqua buonissima, posso dire che è la più leggera di tutta la valle, no? E poi noi di Vaie maturiamo all'ombra,
sì,
perché 2 mesi all'anno il sole non lo vediamo, non viene il sole. Per quello che io la mia età, insomma, sembro forse più giovane di quello che sono. Sono maturata all'ombra.
Viva la Val di Susa!
Sì, però volevo dire una cosa che mi sta particolarmente a cuore e che in questo periodo...
Vabbè, lei come Val Susina mi sa che sarà contraria un po' alla TAV.
Sono contraria. Io ho il coraggio di dirlo.
Sì.
Io ero contraria quando ho sentito parlare della TAV la prima volta. Sono stata contraria sempre. Ecco. Proprio perché penso che sia un'opera inutile, dannosa per la salute delle persone, per la natura. Le montagne possiamo bucarle, ma dopo non le possiamo più ricostruire. Le falde acquifere, se vengono rovinate, è inutile che dicano noi facciamo i carottaggi, facciamo le prove. No, rovinerebbero.
Però,
comunque.
cara Francesca,
sì.
Per carità, lei è molto simpatica. La sua passione per la montagna mi commuove, ma lo sto dicendo per davvero, non lo sto prendendo in giro, però e in particolare per la sua terra, eccetera. Però lì ormai basta, si discute da anni. Che si faccia sta TAV? Ormai
no.
Si è discusso in tutti i modi, le compensazioni, quello
ecco.
Che potrebbe.
Lei mi permette di interromperla un attimo. Le
sì.
Compensazioni non saranno compensazioni, ma caramelle amare da succhiare.
Caramelle amare da succhiare.
Queste compensazioni, caramelle amare, l'illusione di no, la Valle di Susa è già stata bastonata.
E come bisogna opporsi secondo lei? Mi dica,
come?
bisogna sdraiarsi, incatenarsi davanti ai cantieri,
così,
che bisogna fare?
No, 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 bisognerebbe che le persone, tutte le persone, mettessero un po' di buon senso.
E allora?
Solo che noi, quando quelli che ci governano dicono questo si deve fare e vanno avanti.
Ma ormai, Francesca, l'hanno deciso tutti, ormai, il governo del Piemonte, i governi centrali, centrosinistra, centrodestra, sono tutti d'accordo.
Sono tutte persone che non vivono in valle,
che non sono nate
in valle, che non hanno visto chiudere tutte le fabbriche, dal cotonificio Valle Susa, il famoso Felicino Riva, dalla Magnadin che è chiusa anche quella, la Moncenisio, tutte le fabbrichette chiuse, non c'è più niente.
Vabbè, adesso non è che è colpa della TAV questa.
No, no, ma la TAV darebbe il colpo di grazia, non è vero che porterebbe lavoro, non porterebbe assolutamente
Francesca,
niente.
Francesca, mi sa questo che lei combatte una guerra ormai persa.
Penso di no.
Ma che potrebbe succedere secondo lei? Che potrebbe succedere? Cioè degli scontri? Lei non vuole mica la violenza, no? Davanti ai cantieri? Lei vuole che qualcuno illumini.
Illumini queste persone, ma queste qua non possono essere illuminate perché hanno degli interessi. Ci sono degli interessi dietro.
Beh, ma gli interessi, sa, ci sono in tutte le cose.
Lo so. Ma comunque io spero
il mondo
che
è fatto di interessi contrapposti
e spero che la mia valle si salvi, perché così diventerebbe, non lo so che cosa potrebbe diventare.
Comunque viva la Val di Susa.
Viva la Val di Susa.
Grazie Francesca,
Cruciani,
grazie a lei.
Buonasera.
Mario da Bolzano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Mi dica Mario, sono buono stasera, sono troppo buono.
Sono un po' stupefatto della sua presa di posizione contro l'esternazione di Brunetta, che sono delle provocazioni, chiaramente.
Ma perché ho detto di essere contro l'esternazione di Brunetta?
Ah,
non sia mai.
Ma mi sembra che lei e i bamboccioni, tutto sommato, se restano a casa va anche bene.
No,
così.
No, ho detto. Quando l'ho detto?
Ascoltandola ieri,
ieri era un po' gigione così. Guardi, Mario, cosa vuole che le dica su Brunetta?
No, ma non su Brunetta, io volevo solo fare una constatazione sul.
Ma ognuno va fuori da casa quando vuole andare fuori. Appunto, certo, non lo possiamo decidere né con una legge.
No,
possiamo riformare l'Italia, fare delle grandi riforme in modo che i giovani poi se ne vadano da casa prima o siano più motivati a andare da casa prima. Oggi Brunetta, lo vogliamo fare risentire questa mattina da Alessandro Milan, cosa ha detto? Ha detto una cosa molto semplice, ha detto resterebbero a casa lo stesso, anche con tutti i soldi possibili immaginabili, con il lavoro eccetera, resterebbero a casa lo stesso. Vabbè, lo facciamo ascoltare più avanti. Mario, che mi voleva dire?
Quello che volevo dire io è questo, è una questione culturale. 30 anni fa si friggeva a 18 anni per poter andare via di casa. Oggi c'è una generazione di ventri molli, secondo me, che tutto sommato non hanno più nemmeno questa esigenza perché hanno altre priorità. Si tengono lo stipendio se lavorano per altre cose, ma non per emanciparsi, uscire di casa, cercare di autonomizzarsi e se serve anche di mettersi 4-5 insieme come si faceva all'università per poter vivere se non ci sono i soldi per un affitto. Però secondo me è uno spettacolo da basso impero decadente quello di vedere i trentenni, i quarantenni che oggi rimangono a casa. Questa è la mia impressione. Probabilmente poi Brunetta su questo ha voluto dire bisognerebbe fare una legge per mandarli fuori. È chiaro che non è percorribile, però insomma è abbastanza preoccupante vedere tutti questi giovanotti che se ne stanno tranquillamente a casa e che non si emancipano nemmeno per riuscire a farsi, non dico il letto, che non è quello il punto, ma nemmeno per cercare di vivere autonomamente un minimo. È quello che si vede oggi. Cioè,
Brunetta stamattina, guardi, senta,
sì.
Anzi.
I giovani stanno a casa semplicemente perché
stanno
a casa
bene.
Stanno bene. Ecco, questo è l'indicatore, non perché non c'è lavoro o perché non ci sono i campus o perché no, semplicemente perché se ne stanno bene.
Ha capito?
Non l'avevo sentito, quindi voglio dire mi ha preceduto per certi versi, perché la penso esattamente come lui. In Scandinavia, nel nord Europa, a 17 anni vanno tutti fuori di casa, che abbiano la possibilità di mantenersi o meno, perché non riescono a vivere in casa. È una questione culturale, di latitudine. A nord dell'Italia vanno a casa presto, al sud dell'Italia si difendono i figli che devono rimanere finché è possibile, con la mamma che gli mette la maglia di lana, che si preoccupa se la sera hanno cenato bene, che si preoccupano di fare tutto, e secondo me questa è un'involuzione culturale. 30 anni fa non accadeva, io a 18 anni sono andato all'università, fuori dalla mia città, sono andato a Bologna, ero felicissimo di non ritornare più a casa mia, e credo che questo migliori anche i rapporti con i genitori, generalmente parlando. rimanere a casa a 35, a 40 anni solo per comodità, francamente ha ragione Brunetta, anche se ci fossero le strutture non uscirebbero più, e questo secondo me è un'involuzione culturale importante, questo volevo dire.
Va bene, grazie, grazie. Prego. 1950 800 24 0024, Marcello ci chiama da Brescia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, mi sente?
Dica. La sento, dica pure.
Guardi, io volevo intervenire sulla questione dei sembra di Brunetta, dei bamboccioni. Credo che io ho 24, sto a Brescia, ma ho 24 anni, sto a Brescia, ma sono di Bologna, lavoro qui, mi sono laureato e sono venuto a lavorare fuori perché c'era lavoro fuori, diciamo. E credo che la questione vada considerata sotto due punti di vista. Il primo sicuramente una questione culturale che però non riguarda e non coinvolge tutti, ovviamente, perché le persone sono diverse, anche educate in maniera diversa, ovviamente. La seconda è una questione sicuramente di istruzione, cioè di un difetto dell'istruzione, e che coincide, diciamo, anche un po' con la prima questione culturale, perché è vero che è più difficile rispetto a un tempo andare fuori di casa, perché gli affitti sono più alti, perché le condizioni di lavoro, la flessibilità non è insomma, tanti anni fa non c'era, quando erano giovani i nostri genitori non c'era, non era contemplato il contratto a tempo determinato o tutto questo precariato. Però è anche vero che scegliendo una facoltà di quelle che danno lavoro, quindi le solite, lo sappiamo quali sono, ingegneria, medicina, sì, giurisprudenza, eccetera, e adoperandosi per uscire, essere disposti ad andare fuori dall'Italia oppure fuori dalla propria città, è possibile lavorare. Però le devo dire anche un'altra cosa, ed è possibile anche vivere da soli, quindi uscire di casa ovviamente, però le devo dire anche un'altra cosa, che esiste un mondo tra i giovani grandissimo di gente che studia e lavora e fa molta fatica a tenere questa sua condizione, perché studiare e lavorare è molto difficile, e soprattutto allora, se uno lavora per dare una mano in casa, ovviamente, no? Quindi sicuramente non è possibile fare di tutta l'erba un fascio e dire i bamboccioni ci sono, i bamboccioni non ci sono. Sicuramente bisogna analizzare quali sono le cause che portano i giovani a non uscire di casa.
Va bene, questo è Marcello, è la cosa di cui stiamo discutendo da giorni. Bisogna analizzare le cause del perché in Italia si esce da casa più tardi rispetto ad altri paesi. La ringrazio. Allora, il dottor Giuseppe Fatati, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Abbastanza bene.
Dell'associazione, il presidente dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e promotore anche dell'Obesity Day. Allora, lei lo darebbe questo consiglio a qualcuno di mangiare come fa Pannella, Fatati?
Ma sicuramente no, sicuramente no. Devo dire che sicuramente Pannella ha dalla sua parte i suoi geni, nel senso che la sua genetica è una genetica forte che gli consente di superare questi stress metabolici a cui si sottopone il suo fisico. Sicuramente è un esempio da non seguire dal punto di vista alimentare, perché passare da digiuni esasperati a un'aggressività oroalimentare di questo tipo mi sembra.
Beh, però c'ha 80 anni, c'ha 80 anni e insomma se la passa abbastanza bene da quello che sembra. Adesso non abbiamo anzi, non solo dice che fuma, ma dice anche in un altro passaggio che abbiamo già fatto ascoltare, che insomma a 80 anni uno può, un medico può dire tranquillamente al paziente, diciamo alla persona, che fumare poco fa male e fumare tanto fa bene. Adesso qui insomma siamo all'esagerazione, evidentemente, no?
No, sicuramente l'esagerazione, diciamo, lui è l'eccezione che conferma la regola. In tutte le regole c'è un'eccezione, no? Dal punto di vista della salute e dei comportamenti salutistici lui è un'eccezione, nel senso tiene dei comportamenti sicuramente non corretti che a lui non hanno creato grandi problemi. Se questi comportamenti noi li spalmassimo sulla popolazione avremmo una marea di problemi e forse la sanità avrebbe addirittura un buco superiore dal punto di vista finanziario di quello che è oggi.
Poi un ascoltatore, Giacomo, mi dice diciamo che tre etti di spaghetti, che in questo caso sono tre etti e mezzo, meglio mangiarli al mattino piuttosto che a mezzanotte. Questo anche è vero, eh?
Ma io dico meglio non mangiarli mai, nel senso che 3,5 di spaghetti sono sicuramente un quantitativo calorico di cui non abbiamo bisogno,
oddio.
Non c'è nessuna
nessun bisogno di mangiare così tanto, forse così tanto mangiavano i romani che poi però ricorrevano al vomito.
E poi due scamorze, chissà che mangia a pranzo e a cena, lei se lo immagina, perché uno che inizia in questo modo...
Poi ci berrà pure qualcosa, perché queste cose bisogna mandarle giù,
E beh certo, e non sarà solo acqua, dice lei. No?
Certo, sicuramente.
Va bene, grazie. 19, 56, 40. In realtà già sappiamo che non può essere una dieta consigliata, diciamo la verità. Ma come può resistere un fisico di questo tipo? Lo sapremo tra qualche giorno quando Pannella sarà il nostro ospite. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, i titoli del TG5.
Berlusconi all'Aquila per inaugurare una scuola elementare. Ad Haiti dice manca un coordinamento degli aiuti. Dall'Italia uomini e mezzi e in via Bertolaso. Ancora sopravvissuti estratti vivi dalle macerie di Haiti. È caos e polemiche sugli aiuti. Gli americani lanciano cibo dagli elicotteri. Pronta la missione della portaerei italiana Cavour. Schifani, Craxi fu una vittima sacrificale, pagò le colpe di un intero sistema politico. Ricordata in Senato la figura del leader socialista, interviene anche la figlia Stefania. Blitz dei reparti speciali a Lucera, uno psicolabile armato di coltello per 7 ore ha tenuto in ostaggio una 14enne in un negozio. Arrestato, la ragazza sta bene. Zaia ordina il commissariamento del consorzio per la tutela della mozzarella di bufala a Caserta. Il presidente sorpreso ad annacquare il latte. Tra poco l'estrazione della sestina del Super Enalotto, il jackpot vola e sfiora i 125 milioni di euro. Torna la banda di Zeligal, comando Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, stasera al battesimo del 100° comico lanciato dalla trasmissione.
Va bene, abbiamo la 7, no? Non abbiamo ancora la 7, ascoltatori, allora andiamo a Pisa. Lorenzo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica. Lorenzo, mi sente? Non mi sente più. Anna da Roma. Anna da Roma non c'è. Mi sente?
Sì, ci sono.
Eccoci, mi dica.
Ci sono, la sentivo. Buonasera.
Buonasera.
Senta, io volevo dire un attimo la mia esperienza personale, cercando di essere il meno emotiva possibile. Io a dicembre mio figlio ha compiuto 18 anni, veramente 2 mesi prima aveva compiuti. Era una situazione dove questo ragazzo non studiava, non si impegnava, gestiva molto la sua vita con le sue regole eccetera eccetera, e quindi siccome il profitto scolastico era pessimo, siccome il rispetto delle regole non c'era, io e il genitore, il padre e l'ex marito abbiamo deciso concordemente che era giusto che lui si assumesse le sue responsabilità, e quindi nonostante sia giovanissimo perché deve recuperare gli ultimi anni del liceo, abbiamo trovato una situazione con altri studenti dove lui quindi è uscito di casa e noi abbiamo facilitato questa uscita. È evidente che il costo della stanza sia sostenuto e ci sia un aiuto, ma la regola è stata che questo dura finché non si supera l'esame di recupero, e sì, questo fino a giugno. Questa è stata una scelta soffertissima da parte mia, perché non è facile fare questo, ma era l'unico modo per responsabilizzarlo su pagarsi l'affitto, pagare la luce, spegnere le luci, studiare e avere la scadenza di una cosa che ti conquisti studiando e stando fuori da una casa dove le regole siano primarie. Ecco, ma non è stata una cosa semplice.
No, ma insomma, queste sono nuove trucchi, nuove idee, diciamo, contro il bamboccionismo, possiamo dirlo così, lo riassumo in questa maniera così banale, naturalmente, che è un po', no, rispetto alla sua esperienza, Anna.
No, ma dico, sono stata un'antesignana rispetto a Brunetta, nel senso che è una provocazione. È evidente che mancano le strutture, non ci sono gli affitti a canone per gli studenti, che ci sono tutta una serie di cose. Però, mi creda, io ho 50 anni, c'è un atteggiamento delle generazioni degli 18-20enni che è molto coperta dai genitori della mia generazione, sotto una campana di vetro, e sono anche molto opportunisti. E secondo me, mentre la mia generazione aveva dei genitori che avevano un bagaglio etico di valori forti con i quali noi ci siamo scontrati, però quelli ce li avevano, noi come genitori, da questa generazione, non ha saputo dare un'alternativa di valori, alternativi a quelli dell'altra generazione, dei miei genitori, ma comunque un'alternativa forte. Ha capito?
Ho capito.
Ecco.
Bene, allora, Anna, la ringrazio.
Scusi un attimo.
Sì,
quella sceneggiato sulla bella gioventù, la meglio gioventù, si scontrava con una generazione che aveva dei valori forti, contestabili, criticati, ma c'erano, e noi siamo un po' disorientati. Io devo ringraziare Brunetta, con il quale, per il quale non ho alcuna simpatia, perché questa è una provocazione che invece colpisce un atteggiamento di queste nuove generazioni che è molto opportunista, è molto poco.
Sì, però Anna, attenzione a esaltare e a prendere come modello o modelli di vita generazioni, no, degli anni 70, eccetera, eccetera. Va bene, grazie. Alle 20 e 5 minuti andiamo a Blob. I titoli della 7.
7 ore di panico a Lucera, in provincia di Foggia, uno squilibrato armato di coltello sequestra una 14enne in un negozio, intervengono i reparti speciali e lo arrestano. Haiti è caos per gli aiuti, manca un'autorità di coordinamento e la Croce Rossa interrompe la distribuzione degli alimenti, sbarcano le truppe USA, stasera salpa la porta aerea italiana a Cavour e Berlusconi pensa di inviare Bertolaso. È salva la ragazza pakistana di 17 anni, rapita dal padre. La giovane si era opposta ad un matrimonio combinato. Questa mattina i carabinieri hanno intercettato l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori, che sono finiti in manette. Niente avatar per i cinesi, da venerdì la versione più diffusa in 2D sarà tolta dalle sale. Il Colossal di James Cameron avrebbe fatto passare in sordina l'uscita del film.
Va bene, 800240024, andiamo a... in provincia di Milano. Giovanni, buonasera.
Veramente mi chiamo Giacomo. Comunque,
Giacomo, va bene lo stesso.
Non è un brutto nome, non mi dispiace affatto. Comunque, io volevo parlare della TAV.
Sì.
Io sulla TAV ho idee molto diverse dalle sue, con tutto il rispetto, naturalmente.
Beh, può succedere, perché, naturalmente.
Naturalmente, perché vivo a 30 km dalla Svizzera.
Sì.
E io penso che i cittadini siano molto più importanti dei loro governanti e abbiano loro il diritto di prendere la decisione finale. Infatti non perderò neanche un secondo di sonno per la dieta di pannella. E penso che il volere delle comunità locali debba prevalere sul volere dello Stato centrale, accentratore, che poi il pensiero federalista, no, non federazione, sì. Non sto parlando della Lega Nord, sto
sì.
Parlando di federalismo.
Giovanni, mi faccia dire una cosa però su questo. Non è che in questo caso possono decidere però le comunità locali, cioè quelle proprio che... esattamente dove passa il treno della TAV, altrimenti non si fa mai nulla. Per cui in Piemonte, per esempio, se però vogliamo limitarci al Piemonte, c'è una larghissima maggioranza. Poi larghissima maggioranza di cosa? Delle forze politiche espresse dai cittadini. Non è che si può decidere in un altro modo, a meno che uno non voglia fare un referendum sulla TAV in Piemonte, cosa che mi sembrerebbe esagerata.
Non sulla TAV in Piemonte, sulla TAV nella comunità interessata al passaggio.
Ho capito, Giovanni, non si può fare sempre così, no, ma non si può fare sempre così, perché sennò non si decide nulla mai. Cioè non si decide nulla mai. Se uno deve sottoporre ogni volta al referendum delle comunità locali una cosa importante, la decisione su un'infrastruttura importante, praticamente non si fa mai nulla. Questo è abbastanza evidente, o no?
Mi sente? C'è un paese chiamato Svizzera dove di infrastrutture importanti non fanno come. Se veramente far passare la ferrovia, veda il tunnel Gottardo che è il più lungo d'Europa, se veramente far passare la ferrovia è talmente un affare d'oro per le comunità locali, che problema c'è? La fanno passare nella valle di fianco, no? Evidentemente non lo è. Io credo che comunque in un paese democratico il volere di una comunità locale debba prevalere sul volere dello Stato.
Beh, ma lei ha la sua idea di democrazia, io ne ho un'altra, per carità, non dico che la sua sia un'idea folle oppure qualcosa di sovversivo rispetto alla democrazia. Lei pensa che conti soprattutto, anzi unicamente, il parere della comunità locale. Dunque, se le comunità dove passa il treno sono, in questo caso il treno naturalmente, sono totalmente contrarie, allora non si fa, è così?
Esatto, secondo me è così, la democrazia deve procedere dal basso all'alto e non dall'alto al basso, altrimenti diventa questa rovina che stiamo vivendo noi in questo paese.
Ma insomma rovina, poi rovina in questo paese, non è che siamo proprio a rotoli. Cioè, non è che...
Ma siamo alla canna del gas, però siamo quasi alla canna del gas.
Ma quale canna del gas? Giovanni, questo è un catastrofismo esagerato, francamente, Giovanni, io non sopporto, adesso lo dico così, ma insomma non ce l'ho con lei naturalmente, non sopporto il catastrofismo, siamo alla canna del gas, dove siamo arrivati, disastro, le cose, cioè non mi pare che la situazione sia questa. In ogni caso, bisogna vedere cosa significa il basso e cosa significa l'alto. Se il basso significa che devono decidere, che ne so, 2000 persone su un'infrastruttura molto importante, io per esempio sono contrario.
Io invece credo che sia giusto così, perché ripeto, se la cosa fosse vantaggiosa per le comunità attraverso cui passa la ferrovia, ci sarebbe sicuramente una comunità lì di fianco che è ben disposta ad accettare il passaggio della ferrovia. Invece così non è, oppure che lo Stato lo cerchi, oppure che trovi forme di compensazione, ma non c'è via d'uscita, perché l'alternativa è il volere dello Stato accentratore calato sulle comunità locali.
Guardi, sulle compensazioni naturalmente si può discutere, io sono assolutamente d'accordo sulle compensazioni anche cospicue naturalmente. Siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24. Roberto da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, sulla vicenda Craxi, io credo che alla fine abbia ragione Pannella, visto che non sulla dieta, ma sul fatto che alla fine forse è ancora presto per intitolare una strada. Però si dice una cosa sacrosanta quando dice che il vecchio sistema della Prima Repubblica era un sistema per intero corrotto, quindi e sbagliava Craxi quando pensava che un intero sistema era, quindi nessuno era colpevole, probabilmente tutti erano colpevoli ed è stato un errore che abbia pagato soltanto Craxi. E questo però non può far dimenticare che Craxi, per la sua di Craxi che ha dato lusso a questo paese. Io mi sono sentito con la questione di Sigonella, mi sono sentito un italiano finalmente difeso, finalmente o i missili a Comiso, insomma, o la scala mobile, o il Concordato, insomma, non si può secondo me scindere, bisogna scindere, non si può. Non si può pensare che sia soltanto il male, un manicoldo,
un malvivente.
Sì, il male assoluto, come qualcuno pensa.
No, ma d'altra parte, guardi Roberto, io quando è iniziata questa discussione su Craxi ho espresso esattamente questa idea, per carità, assolutamente discutibile, poi abbiamo sentito gli arricchimenti personali, secondo alcune teorie naturalmente, o secondo alcune sentenze che poi anche là bisognerebbe, non basta citarle, poi bisogna vedere come sono andate davvero le cose. E poi è arrivato il Presidente della Repubblica che insomma ha detto una cosa molto, molto pesante. Dunque non era uno scandalo pensare e sostenere che non bisognava guardare a Craxi solamente, no, analizzando le sue vicende giudiziarie. Però sono stato massacrato per 10 giorni per aver detto questa frase.
Sì, no, lo so, l'ho sentita. No, devo dire, mi so
anche
dire
degli amici
cosa.
Dell'anti Zanzara, di Autan. Che sono degli
sì,
no, ma l'anticraxismo è come l'antiberlusconismo.
C'è una radice comune. No, però mi fa dire una cosa, che
prego.
Questa vicenda qua è la vicenda che poi Tangentopoli ha originato la Seconda Repubblica, e non esiste in nessuna parte del mondo i socialisti che sono nel centrodestra. I socialisti sono nel centrodestra come reazione a questa situazione che è avvenuta da parte di un per quanto considerano i socialisti, per quanto fatta da un partito politico, che è l'ex PCVDS, che i socialisti non hanno accettato, perché cose sono finite in Forza Italia e continuano a essere in Forza Italia. Ministri importanti, Brunetta, Sacconi, vengono dalla storia socialista e che hanno. E allora, finché questo paese non riesce a chiarire, a snocciolare, a risolvere questi problemi, avremo sempre sempre questo pastrocchio.
Sì, diciamo che poi alla fine spesso è anche un alibi questo qua, non è che il problema dell'Italia sia il rapporto tra la politica e la magistratura.
Non è un alibi, un governo.
Per esempio come quello attuale, che ha tantissimi deputati di maggioranza sia alla Camera che al Senato, non è che si può riparare dietro i rapporti tra la politica e la magistratura. Se non si fanno grandi riforme strutturali è solo per responsabilità della politica, punto.
No, però io volevo dire una cosa, cioè c'è secondo me i due schieramenti sono talmente variopinti che rappresentano tutto il contrario di tutto, per cui quella vicenda della magistratura non voglio proprio entrarci. No, io dicevo che quella scomposizione ha dato vita ad un sistema che è talmente impazzito, per cui adesso ormai assistiamo a tutti contro tutti.
Vabbè, Eccoci qui, 20 e 19 800 24 0024. Abbiamo qui ospite un craxiano di ferro, diciamo la verità. Non c'è niente di cui vergognarsi, assolutamente. Si tratta di Lucio Barani, che è eletto nel PDL in quota nuovo Partito Socialista. Posso dire così, Barani?
Giusto, eccoci qui. Siamo dei socialisti continuatori del PSI, gli unici.
Ma lei è stato adesso da Mametti in questi giorni?
Certo, sono venuto ieri sera da Mametti, ci mancherebbe altro, in Terra Santa, dove c'è la laicità riformista.
Senta, lei è stato Terra Santa addirittura?
Certo, per la laicità riformista, eh?
No, no, certo, Terra Santa per la città riformista, per lei è la Terra Santa, Mametti.
Certo, diciamo. Certo.
Senta, ci racconti un po' quello che cosa l'ha colpita di più di questi giorni ad Mametti?
No, la differenza, io ero al funerale di Bettino Craxi, l'unico con la fascia tricolore, col gonfalone.
All'epoca era che cosa? All'epoca era sindaco di Aulla?
Ero sindaco di Aulla, 10 anni fa, l'ho seppellito, sì. Ho fatto il picchetto d'onore e lì eravamo in pochi. Dopo 10 anni c'era una marea.
Beh, questa è la cosa che l'ha colpita di più.
Sì, sì, sul carro del vincitore della storia ci sono saliti tutti ormai.
Lei invece è orgoglioso del fatto che c'era 10 anni fa e c'era anche adesso. Dunque qualcuno...
Io ho dato in vita la cittadinanza onoraria 3 mesi prima che morisse. Lui l'ha accettata da Mametti, quindi è morto cittadino di Aulla.
E dunque un po' di gente che era lì da Mametti le faceva anche un po' schifo.
Diciamo che quando uno riconosce i propri errori... è segno di intelligenza, è tutta gente intelligente quella che era lì.
Senta, ma tra i cosiddetti traditori di Craxi, no? Chi è che le dà più fastidio? Lei è uno che parla in maniera piuttosto chiara. Amato?
Sì, sì, è il peggiore di tutti.
Perché? Mi dica qualcosa, perché?
Perché lui era il cordone umbilicale, era come un figlio, stava la madre col cordone umbilicale.
E invece Zacco, una pugnalata alle spalle.
La voglia, è andato con i suoi carnefici... E quindi ovviamente parlavo solo di Amato perché considero...
Beh, lei allora scusi un attimo, sì, no, certo.
Il figlio un politico, quindi non parlo di Bobo.
Ah, ma addirittura così?
D'altronde chi sta con i carnefici del padre non può essere un politico, è solamente un figlio.
Cioè chiunque, secondo lei, tra i socialisti è andato, diciamo, poi insieme a quelli che, quello che adesso è il Partito Democratico e all'epoca di essere così?
Non sono socialisti. Non sono socialisti. Riformisti, sono comunisti, basta, stop.
Vabbè, adesso comunisti, quelli non sono più comunisti.
Lo dice lei, i comportamenti sono tali. Anche un leone addomesticato rimane un leone, dentro una gabbia.
Senta, Barani, lei è cattivissimo, non ne perdona una.
Sono uno che dà i giudizi chiari senza nascondersi dietro un dito.
Senta una cosa, ma naturalmente di questi, tra virgolette, traditori non c'era nessuno l'altro giorno da Mametta.
Non c'era nessuno, neanche dei...
Che ne so, magari qualcuno... però c'erano solamente... Perché doveva esserci un esponente del Partito Democratico, secondo lei?
Non lo so, se riconoscono la verità storica dovrebbero riconoscere anche che l'hanno fatto morire esule, innocente, in terra straniera. Neanche la Caritas umana hanno avuto, non gli hanno permesso neanche di venirsi a curare in Italia.
Senta, Barani, ieri ha visto Porta a Porta lei, ieri sera?
No,
perché c'era Bobo Craxi, hanno fatto vedere una vecchia intervista del 96 di Vespa. Devo dire che un Vespa anche all'epoca nel 96 particolarmente pungente nei confronti di Craxi.
Era facile essere pungenti con
Craxi. Sì, certamente non era difficile all'epoca, era essere contro Craxi era un po' come essere contro...
La cronaca è diversa dalla verità storica. Normalmente tutti i grandi sono stati condannati dalla cronaca, ma poi la giustizia storica gli ha sempre riabilitati.
Però Barani, adesso non voglio parlare della storia, delle sentenze, le cose, non me ne frega niente. Però sono curioso di, tra la figlia, tra Stefana e Craxi, che dice mio padre è morto in povertà, e quelli che invece sostengono i vari Travaglio, eccetera, eccetera, prendendo le sentenze, che invece Craxi si è arricchito personalmente, si è comprato le case e poi l'aereo personale, eccetera. Io però le ho chiesto una cosa, tra la figlia di Craxi che dice mio padre è morto povero e quelli che dicono che invece è una sorta di Alibaba,
Alibaba sono loro, sono no, i Di Pietro e i Travaglio.
Cioè, secondo lei qualche soldo la famiglia Craxi, diciamo, se l'è messo in tasca oppure no? Questa è la domanda che molti ascoltatori mi pongono. A me personalmente non me ne frega niente.
Nessuna, non è dimostrata una lira illecita che abbia preso Bettino Craxi.
Tutti per il partito?
No, sono andati al partito, al tesoriere. No,
ecco, appunto, dico tutti per il partito.
Tutti i partiti, come sono andati
e quelli che dicono i conti,
alla DC, a tutti.
Certo, va bene, d'accordo. Quelli che dicono i conti cifrati, le cose, le case comprate, le case comprate.
Cifrati del PSI.
Va bene, le case comprate.
Chi lo prendeva dall'Unione Sovietica i soldi dalle cooperative rosse?
Le case comprate con quei soldi non sono, fa tutte sciocchezze.
Craxi non ha cooperato case.
Vabbè, insomma, entriamo in una dinamica qui avremo bisogno di consultare le cose, insomma, non è poi almeno secondo me dirimente, perché sa, molti vogliono giudicare Craxi solo in base a questo. Io è da 15-20 giorni, da quando si è aperta la discussione sul decennale di Craxi, e dico, beh, insomma, sì, d'accordo, qualcuno può anche giudicare in base a questo. Io personalmente tendo a giudicare Craxi in base invece all'attività politica, e lì ci sono naturalmente errori a seconda poi delle proprie sensibilità politiche, però andiamo.
Errori pochi, meriti tanti.
Vabbè, questo secondo lei, per esempio, molti esaltano Sigonella, che per me, che sono filo americano, fu un errore madornale. Questo, insomma,
cioè, è stata la sua condanna. Di Pietro ne sa qualcosa.
Però Sigonella perché lei dice la CIA, i servizi segreti.
Della Prima Repubblica ci sono i servizi segreti americani.
Ah, lei è convinto di questo anche lei?
Certo, ci sono, il giornale ha dato ampia dimostrazione.
Vabbè,
di
lei adesso è certo, Barani, insomma, è certo, mi sembra esagerato. Cioè, anche lei dice, insomma, è una vecchia teoria questa qua, cioè la fine di Craxi, o comunque è caduto Barani? Disastro, riprendiamo Barani. 800 24 00 24, volevo parlare della statua di Aulla, la statua di Craxi, la meravigliosa statua bianca di Aulla che qualcuno vuole vendere. Barani sta cercando di impedire questo scempio da parte del nuovo sindaco dell'UDC. Torniamo subito con Barani, magari dopo la borsa, che dice 20 26 44. Vabbè, sentiamo Stefano da Milano.
Sì, buonasera, dottor Cruciani. Prima di tutto volevo complimentarmi con lei, perché ieri su un giornale nazionale ho letto una bellissima notizia che mi ha fatto piacere. Potrebbe
che notizia era? Ah, ma lasci perdere Stefano.
Beh, complimenti, perché io l'ho sempre considerata un giornalista di sopra delle parti, uno dei pochi veri giornalisti.
Espressione terrificante, al di sopra delle parti, ma accetto il complimento. Stefano, che mi vuole dire?
Ecco, volevo dirle, vabbè, si è parlato di Vendola che è stato messo sotto inchiesta, c'è stata la smentita, conferma, buono, si capisce ancora. Ma chi manovra tutto questo? La magistratura o qualcun altro dietro? Perché mi sorge questo dubbio. Vendola in questo momento non fa più piacere,
sì.
Allora mandiamogli la magistratura.
Non lo so, Stefano, anche qui qualsiasi dietrologia è ammessa, naturalmente. Però devo dire la verità, per chi come me pensa che l'avviso di garanzia sia zero, io, se fossi elettore in Puglia, una cosa del genere nemmeno la considererei, insomma, francamente. E non ho una particolare simpatia nei confronti di Nichi Vendola. Guardi, non lo so. Ripeto, lei pensa alla vigilia delle primarie, se ci saranno, tra Vendola e Boccia, alla fine interviene la magistratura con un avviso di garanzia nei confronti di Vendola. Non lo so. Non lo so se ci sia una volontà da parte di una frazione della magistratura pugliese di danneggiare Vendola rispetto a Boccia. Siamo qui alle 20.33, 800 24 00 24 per chiamarci. Credo che sia ancora in linea. Sì, eccoci qui, eccomi, onorevole Barani. Eccomi. Che è successo, onorevole Barani? Un'interferenza dei servizi segreti.
Ci hanno interrotto subito.
I servizi segreti americani, subito.
Certo, è bastata la parola che ci ha fatto scattare, che ci hanno interrotto.
Allora,
male.
L'onorevole Barani, che è del PDL, nuovo Partito Socialista, è stato sindaco di Aulla, è andato ai funerali di Craxi 10 anni fa, è tornato adesso per il decennale, insomma un craxiano di ferro, anche se poi utilizzo questa espressione banale. Barani è convinto che ci sia stato il famoso complotto degli americani per far fuori Craxi. Però mi dia due indizi di questo complotto, Barani.
Gli indizi sono Sigonella, l'orgoglio dell'italianità. ovviamente questo ha fatto molto arrabbiare i servizi americani, e a Craxi gliel'hanno fatta pagare, anche perché crollando il muro non c'era più bisogno di un'Italia forte, più era debole l'Italia, più erano i Di Pietro in Italia, e meglio era per la Francia, la Germania, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, insomma.
Vabbè, al di là poi di Sigonella, uno dice vabbè, Sigonella fu una cosa diciamo anti-americana e poi gli americani gliel'hanno fatta pagare, però insomma altri indizi quali sono? I famosi viaggi di Pietro successivi?
No, ma la quinta potenza economica del mondo, più era, stava per diventare ambasciatore per nord-sud, cioè nord ricco, sud povero del pianeta, insomma aveva
capito, ma come avrebbe reagito quei servizi segreti americani? Passando le notizie, sobillando i magistrati, cercando, in che modo?
Falsificando e cercando di estromettere dal quadro politico italiano quelli che avevano...
Ma in che modo, Barani, in che modo l'avrebbero fatti gli americani?
Cercando di far fare le indagini unidirezionali, cercando di proteggere quelli che in quel momento erano in ginocchio e si sono...
Cioè Borrelli aveva dietro la CIA?
Borrelli, Di Pietro, la magistratura, il golpe mediatico giudiziario, il capitalismo italiano c'era dietro, insomma il capitalismo italiano da sempre ha voluto farla.
Tutto il capitalismo italiano. Il capitalismo italiano.
Sono qualcosa gli Agnelli e Margherita, no?
Gli Agnelli pure complici di questo. Di
questa Margherita Agnelli credo che in questo momento si sia rivolta anche al tribunale per denunciare illeciti della famiglia in terra svizzera.
Che c'entra con Craxi questo? Che c'entra con Craxi questo?
Ma c'entra tutto, perché stiamo parlando del capitalismo italiano, Mediobanca, gli industriali erano stanchi di vedere la democrazia che gli impediva di fare. Se ci fosse stato Craxi non ci sarebbe stata la Parmalat, la Cirio e via dicendo. Non potevano quindi saccheggiare i risparmi degli italiani.
No, Barani, adesso lei ha fatto un salto di qualche anno.
Ho fatto un salto vero.
No, sì.
Il figlio di questi tragedie dell'economia italiana e del risparmio italiano sono di quel periodo.
No, ho capito, però io sto parlando però di un'altra cosa. Cioè, lei non mi ha dato un elemento, dice, insomma. Qui c'è da riflettere, gli Stati Uniti, una parte diciamo dei servizi segreti americani che vogliono far fuori Craxi.
Insomma, ha fatto fuori John Fitzgerald Kennedy, fatto fuori Craxi.
Ho capito.
Che era, i confronti a
lei
Kennedy
è il re, Barani, il re dei complottisti. Cioè.
Ma insomma, sembra di sì. Insomma, poi la storia farà giustizia.
Magari pensa pure che le Torri Gemelle siano state un complotto di Bush, non lo so.
Ma quello che è certo è che in questo momento si sta parlando di Bettino Craxi e non di Berlinguer, né più di Togliatti. Questo ovviamente c'è lunga di che statisti o di che politici erano quelli, se non se li dimenticano più nessuno. Va a finire che nell'enciclopedia, nella Treccani, ci sarà scritto che Berlinguer era quel politico che ha vissuto al tempo di Craxi.
Ma chissà.
Guarderemo.
Senta, la questione della statua. Qui c'è il nuovo sindaco che la vuole vendere. A quanto la vuole vendere sta statua di Craxi? È tutto com'è? Bella sta statua di Craxi? Io l'ho vista in foto.
Eccezionale, anche perché l'ho fatta io. Io da uno scultore di fama internazionale.
Chi è questo
Massari,
scultore?
Massari dell'Università di Torino.
Quanto costò all'epoca? Quanto costò?
Viene dalle cave Michelangelo di Carrara, dove il scultore veniva a ritagliare i suoi blocchi per fare la pietà nella stessa cava, quindi dello stesso marmo bianco di Carrara.
Marmo bianco di Carrara, sì. lo scultore Massari, quanto costò? Questo gli ho chiesto.
È tutto qui, è stata donata al comune di Aulla dal nuovo PSI, è stato il nuovo PSI a pagare.
Vabbè, qualcosa sarà costata, il nuovo PSI, i soldi non è che li prende da Marte.
Il valore è inestimabile.
No, ho capito, ma quanto costò a Massari? Quanti soldi gli avete dato a questo scultore?
Ma e quello è una trattativa tra noi, nuovo PSI e Massari. E il marmo è stato donato dai cavatori. Hanno lavorato gratuitamente per i cavatori socialisti, che c'è una tradizione da noi di cavatori socialisti, si sono impegnati a lavorare giorno e notte per regalarci la statua. E Massari ovviamente
si è fatto pagare.
È stato sollecitato dall'opera Omnia, l'opera della sua vita, perché Massari sarà ricordato per aver fatto la statua di Bettino Craxi.
Ho capito, se questa statua
è su Google e digitate Aulla, e c'è scritto che è la città dove c'è la statua di Bettino Craxi.
Ma io dico, se è così fondamentale questa statua per Aulla, la riconoscibilità, se questa statua è così fantastica, perché questo nuovo sindaco, che si chiama Simoncini dell'UDC, la vuole svendere? È pazzo.
Perché innanzitutto non può, perché essendo di proprietà del nuovo PSI nella delibera, l'ho fatta io ovviamente, la saprò che delibera ho fatto.
Beh, allora, come
è
mai?
Solamente unicamente donata Aulla se rimane lì, altrimenti ridiventa di proprietà nostra. E questo ovviamente è Simoncini. Poi Simoncini è uno dell'UDC, hanno già venduto Cristo una volta e vorrebbero vendere adesso Bettino Craxi, quindi è la storia che si ripete.
Vabbè, ma insomma, se è del nuovo PSI, come gli può venire in mente?
Preferiscono Barabba a Gesù. E lui, ovviamente non sapendo come andare sui giornali, perché è incapace di amministrare, sfrutta queste occasioni, però la statua non riuscirà mai a venderla, e se ci tenterà noi ce ne riapproprieremo e rimarrà ovviamente di proprietà dei socialisti.
No, però scusi Barani, se è di proprietà dei socialisti non è che Simoncini può essere impazzito, evidentemente la proprietà sarà del comune.
Il comune c'è solamente l'uso del territorio per tenere, e rimarrà lì fino a che il comune lascia quel pezzo di terreno a disposizione che dà su Piazza Craxi, che è la prima piazza fatta 10 anni fa dal sottoscritto. A Roma ci sono arrivati 10 anni dopo, insomma. Il fatto di avere questo record, di aver ceduto, e adesso era difficile a quel tempo intitolare una piazza a Bettino Craxi. Io sono stato per la piazza denunciato da 70 parlamentari dei DS al ministro, l'allora ministro Bianco, e addirittura mi volevano sospendere da sindaco per aver dato la cittadinanza onoraria a Bettino Craxi. Hanno aperto un fascicolo con vilipendio alla Costituzione su denuncia.
E chi era il protagonista di questa vicenda nei DS all'epoca? Il capo fila di questa rivolta contro Barani? Chi era?
Erano tutti i deputati toscani dell'Emilia Romagna, aveva firmato anche Bersani, anche Vanino Chiti, intanto per citare un toscano.
Domani approfondiremo. Senta Barani, però le voglio chiedere un'ultima cosa: questa statua è ancora lì? Questa statua,
certo,
bianca di marmo, eccetera.
Sono decine, centinaia di visitatori.
140-150 mila euro, questa era la valutazione che ha fatto Simoncini.
La statua
la voleva dare a Milano, la voleva dare a Milano.
È inestimabile, neanche per qualche milione di euro la vendiamo.
A un certo punto il senatore De Gregorio la voleva portare alla comunità italoamericana per 60 mila euro.
De Gregorio, il senatore, me ne ha parlato. Voleva. Poi quando ha visto la delibera, quando gli ho fatto vedere che io ne ho copia, che non era di Simoncini, ha detto: ma allora è un mariuolo quello lassù, in senso politico. Gli ho detto: esatto.
Però insomma, Barani, adesso qui dobbiamo dirimere una questione: se un sindaco di un paese come Aulla si mette in testa di vendere una cosa, evidentemente perché è convinto che questa statua sia del comune, altrimenti insomma sarebbe una follia. Domani verificheremo.
Ma mi sembra
per
di vedere il film di Totò,
appunto, cioè vendere la Fontana di Trevi,
e lui è uguale, d'altronde è un un po' di comicità ci vuole anche in politica, e qui siamo a livello di tragicomica.
Insomma, lei comunque può promettere alla famiglia Craxi, a tutti i socialisti, che quella statua la resterà.
No, non alla famiglia, la statua è dei socialisti, non della famiglia.
No, dico, può promettere alla famiglia Craxi, magari ci tengono.
No, io quella statua lo prometto ai socialisti, a 120 anni di storia socialista.
Quella statua lì resta.
Rimarrà lì, o altrimenti è di proprietà del nuovo PSI, quindi della PDL, perché
lì non si capisce niente. PDL, nuovo PSI, ci sono mille partiti, poi comunque nuovo PSI, importante.
No, scusa, se l'ha pagata, 1000 partiti non ci sono più, la diaspora è finita, i socialisti sono quelli che hanno seguito la base.
Craxi non sarà siamo da Bobo noi, Craxi non è d'accordo magari,
ma
con
no,
questo.
La base, il 90% dei socialisti che hanno votato PSI nel 92 è nella PDL adesso, e quindi la democrazia dice che è dove va la base. Che
vabbè, adesso non seguiamo queste cose. Senta, siccome per concludere, siccome c'è Del Turco, ospite a 8:30,
me lo saluti calorosamente.
Lei come lo giudica rispetto al traditore Amato, a quello che ha parlato il primo, il capo dei traditori Amato?
Siamo pronti ad uccidere Vitello Più Grasso per festeggiare il suo ritorno nel...
Ah, lei è sicuro che torna col che va nel PDL poi? Andrà nel PDL?
Uno che è stato tra i 100 fondatori del PD e appena è caduto in disgrazia, è innocente tra l'altro, è diventato ex socialista, significa che il suo posto è solamente con i socialisti. Vuol dire che ha capito che nel PD
ma rispetto a Craxi che posizione ha avuto tra quelli che l'hanno abbandonato, Del Turco, tra quelli che gli sono rimasti,
tra quelli che lo hanno abbandonato, perché dunque. Craxi ha fatto anche quattro quadri importanti che erano i traditori, tra cui ci ha messo anche, ahimè, oltre Giorgio Benvenuto, oltre che Giuliano Amato, ci ha messo anche Ottaviano Del Turco, e forse ecco perché
dunque lei non ha grande stima, non ha grande
Vitello Più Grasso a vederlo rientrare con noi, perché ha capito che ha sbagliato. L'ha capito con giorni di carcere duro e che non meritava perché era innocente, come hanno ampiamente dimostrato.
Vabbè, adesso ancora ci sono i processi che si dovranno fare, non si sa, eh.
Va bene,
attenzione. Io sono garantista da tutte le parti, però non solo.
Ce n'è stato uno che è stato ricordato dall'onorevole Casini oggi alla Camera, che ha avuto 16 anni di processi per essere assolto per non aver commesso il fatto.
Mannino.
E quindi ha fatto ministro, eccetera. E allora uno che ha fatto 90 giorni di carcere, un anno e 10 mesi di arresti domiciliari.
Sta parlando di Del Turco. Ma lei dovrebbe essere, insomma, arrabbiatissimo con Del Turco per quello che ha, perché ha tradito Craxi. Invece lei è pronto a riaccoglierlo così come...
Ma perché adesso ha capito l'errore, ha pagato l'errore, gliel'hanno fatto pagare, perché andare in carcere da innocente è la cosa più tremenda che possa capitare ad un uomo, è rovinato per la vita, è segnato per la vita, e quindi lui ha capito adesso l'errore che ha fatto.
La ringrazio.
Ringrazio io voi.
Viva la statua di Aulla.
Certo, e viva Bettino Craxi, nel giorno del suo anniversario della sua scomparsa lo ricordiamo tutti.
Del Turco, sentite.
Pescara, lui, io dicevo sempre, ma perché un prefetto è capace di fare tutte queste cose? Prendiamo i tecnici. Non ce la facevamo, cioè, oppure in qualche caso ce l'abbiamo fatta, ma tra le cose che io ho pagato anche la rottura di questo schema, e cioè che le cose bisognava...
È come se, scusi, la cosa mi lascia un pochino perplesso, che lei...
Siamo qui, ultima parte della Zanzara, 800240024, di nuovo la parola agli ascoltatori dopo questo show eccezionale da parte di Lucio Barani, nuovo PSI, PDL, ex sindaco di Aulla, craxiano di ferro, anzi, no di ferro, di amianto, come avete sentito, presente 10 anni fa, uno dei pochi ai funerali di Craxi e di nuovo in questi giorni ad Hammamet. Dove andiamo? Direi Milano, Nino.
Eccomi qua.
Dica.
Pronto?
La sento, Nino.
Ah, sì. Niente, due cose allora. Io sarebbe come l'elenco telefonico Milano e Roma messi insieme. Io vorrei invitare l'onorevole Pannella, che è l'unica persona che io sono andato a votare per quella faccenda del divorzio e della e altre cose che ha fatto il referendum.
Beh, un po' di anni fa, diciamo.
No? Facebook, a farsi vedere a mangiare 3 etti e mezzo di pasta tutte le mattine. E per quanto tempo lui riesce a farlo? Io mangio la pasta la mattina, porzione normale,
sì.
Non lo dico in giro se non mi tratta da scemo, però vorrei vedere il Pannella mangiare 3 etti e mezzo
di pasta. Anche lei mangia la pasta la mattina?
Sì, ma non lo posso dire a nessuno.
E perché non lo può dire a nessuno? Mica è un crimine.
Come?
Mica è un crimine, Nino, lo potrebbe dire
tranquillamente. No, ma prendo la mezza da scemo se io ne parlo con qualcuno che mangia la pasta la mattina.
Veramente, lei sta parlando con me, io non penso affatto che sia scemo.
Domani c'è Pannella in trasmissione?
No, domani no, forse dopo domani, vediamo.
Ecco, vabbè, allora io...
Non lo so, può darsi anche domani,
C'è Facebook, c'è YouTube e così via. Io non sono disposto a imparare l'uso di internet che non so usare per vedere mangiare 3 etti e mezzo di pasta.
Perché lei vorrebbe vedere, diciamo, una sorta di...
Sei capace... di mangiare 3 etti e mezzo di pasta.
Ma lei ha visto Pannella mangiare qualche volta? No, io sì, le posso assicurare che è capacissimo di mangiare 3 etti e mezzo.
Allora lei domani mattina o questa sera proviamo a cucinarsi 3 etti e mezzo di pasta, vede se ce la fa
mangiare. E a mangiarli, dice lei. Ma è bello che se li ha mangiati pure ripassati col sugo.
E che poi dice che sono più più digeribile, invece sembra che stia stando, quando dicono la pasta stracotta diventa...
Ma lei, qua, lei a che ora la mangia la pasta la mattina?
Alla mattina alle 7:30, 8, secondo l'orario in cui...
E come mai questa fissazione? Come mai questa abitudine?
Ma non lo so, perché... non è quello che la chiama distruzione.
No, fissazione, ho detto, fissazione. Ah, fissazione.
Non lo so, è venuto fuori per caso, ecco, per comodità, ecco, così.
Cioè, 7:30, 8, si alza e si mangia la pasta?
Può essere anche minestrone del giorno prima, della settimana, ecco. Normalmente pasta, io va benissimo e mi trovo
cioè
benissimo.
Non fa colazione come al solito, cappuccino?
Non c'è più, io ho quasi 62 anni, forse non so adesso fare i conti se sono 61 o 62, però io da tanti anni sono sempre messo così.
Magari è qualcosa di positivo per il fisico, non lo so, insomma, quanto ne mangia? Un etto
comunque,
e mezzo? Quanto
una porzione normale, un piatto, non l'ho mai pesata, però dicono che da 80 a 100 grammi è una porzione normale, giusto o no?
Sì, sì, più o meno.
3 etti e mezzo di pasta, allora io lo so, se si tocca la curiosità, a vedere che montagna di pasta è.
Tanta, parecchia.
Allora,
parecchia.
Pannella, che fra altre cose mio figlio si chiama Marco, in suo onore... È l'unica persona per cui sono andato a votare, ha tutta la mia simpatia, non pensavo essere che fosse così vecchio, 30 anni, allora lo invitiamo a mantenere la... come si chiama? Questa per me balla, ecco, mettiamola così sparata.
Ah, ecco, per lei è una balla. Nino, comunque le prometto che o domani o dopodomani Pannella ci spiegherà tutto. Lorenzo da Milano, buonasera.
Pronto?
Lorenzo, buonasera, dica.
Pronto, buonasera e congratulazioni per la trasmissione. Io volevo fare... Volevo chiamato per fare un intervento sulla parte infrastrutture, però se me lo concede volevo fare un intervento prima su Craxi, in particolare l'intervento che ha fatto prima Barani.
Sì.
Mi auguro semplicemente che Aulla la vendano e la vendano immediatamente.
Vabbè, lasci fare adesso la statua di Craxi ad Aulla, lasci decidere il nuovo Partito Socialista chi è proprietario, poi approfondiremo e cercheremo di capire chi è proprietario. Non so, non mi sembra un problema francamente importante.
No, perché qui ora si vuole intitolare piazze a Craxi, sta facendo praticamente una geografia, sta facendo la beatificazione di Craxi e non mi sembra che ci siano da fare tante beatificazioni, ecco, di questo personaggio che magari come capo di Stato e figura istituzionale sicuramente avrà fatto del buono, ma intitolare piazze a un personaggio che comunque è stato condannato dalla magistratura mi sembra quantomeno bizzarro, ecco, sono cose che succedono soltanto in Italia. E su questo mi sto anche chiedendo perché in questo momento politico, quando lei diceva correttamente prima l'anticraxismo è molto simile all'antiberlusconismo, e lo concordo pienamente questa sua affermazione, mi sto chiedendo, non è che si vuol fare un parallelismo tra la magistratura ai tempi di Craxi e il problema della magistratura di Berlusconi al giorno d'oggi?
Beh, Lorenzo, in molti hanno fatto questo.
Guardiamola, diciamo, anche dalla
no, ma in molti hanno fatto questo tipo di parole.
L'altra faccia della medaglia. Diciamo, e mi sembra comunque, a prescindere dal ruolo istituzionale che ha avuto Craxi negli anni negli 70 e negli anni 80, mi sembra probabilmente prematuro ora pensare ad andare a intitolare piazze, parchi a un personaggio comunque ancora molto discusso e cui, ribadisco, ci sono state delle condanne della magistratura in Italia. Io credo molto nelle istituzioni e penso che la valutazione di un politico, di un Presidente del Consiglio, non possa prescindere dalla questione morale.
Va bene, d'accordo, Lorenzo.
E questa è stata assolutamente accertata. Quindi...
Massimo, sempre da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, Cruciani.
Dica.
Su Craxi, volevo dire, come... uomo, ognuno può dare il suo giudizio personale e può cercare di rivalutarlo, di riabilitarlo. Come uomo politico io francamente non capisco come si possa definire un grande statista, cioè in che cosa Craxi avrebbe realizzato un grande progetto politico. La realtà è che il ruolo principale di Craxi nel sistema politico italiano è stato di portare all'esasperazione il sistema delle tangenti, che lui non ha inventato, però era già presente in Italia, però è stato quello che l'ha portato a un livello di scientificità assoluta. Io allora, in quel periodo, ero dirigente di una società molto esposta a livello politico e effettivamente non passava nessun appalto pubblico senza il consenso dei maggiori partiti e senza passare al Partito Socialista. E questo è stato un problema.
Questo naturalmente riguardava, questa è una cosa che riguardava tutti i partiti in Italia, chi più chi meno, con differenze da zona a zona, ma insomma questa era la prassi, non che fosse una cosa positiva, ma c'era il grande problema, al di là dell'arricchimento personale naturalmente, c'era il grande problema del finanziamento della politica in Italia.
Ma non c'entra niente l'arricchimento personale, non importa se si sia arricchito, io penso che si sia anche arricchito personalmente. Lei sa benissimo che quando si parla di tangenti e si fanno delle dichiarazioni, quello che viene dichiarato da chi riceve non corrisponde mai a quello che viene dichiarato da chi dà. E questo risulta da tutti i processi, perché non si sa, i soldi sono neri e non si sa dove
certo,
vanno a
finire, certo.
Non può distinguere l'arricchimento personale. Dall'arricchimento del partito.
Sì, ma lei dice Craxi ha incentivato il sistema delle tangenti. Ma io credo
Craxi
semplicemente.
Non solo ha incentivato,
ma io non credo che.
A livello di scientificità assoluta.
Ma guardi, io
stiamo pagando le conseguenze.
Ma non lo so. Secondo me questa qua è una responsabilità che Craxi francamente non ha. Cioè, non era colpevole da questo punto di vista, come gli altri, se si vuole cercare un colpevole in queste vicende, naturalmente. No, non credo che avesse portato all'esasperazione il sistema delle tangenti. Insomma, non, il Partito Socialista era un partito del 12-13%, 14%, per cui sa, il potere vero poi alla fine ce l'avevano anche gli altri. E sul debito pubblico qualche responsabilità ce l'ha anche la Solidarietà Nazionale, il Partito Comunista, non è che ce l'hanno solamente i partiti che governavano all'epoca. Va bene, ma stiamo scivolando su discorsi molto molto seri. Leonardo da Livorno, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Il mio intervento è molto semplice, ma spero efficace. Parafrasando quello che disse durante uno show teatrale nel 1996 Roberto Benigni, anche il mostro di Firenze avrà detto buongiorno a qualcuno. Questo per dire che sembra che se un elettricista fa un perfetto impianto, ma nel frattempo mi sventra la moglie, mi ammazza il nonno e mi stupra la figlia.
Ah, vabbè, siamo su questo terreno qua. Leonardo, devo chiudere. Chiudiamo proprio con Benigni. Ci sentiamo domani 18:30.
E Berlusconi, quel pisco che è andato da Clinton, che glielo chiese apposta, che ne pensa di Mussolini, perché sapeva se era alleato Bofini, Berlusconi rispose, no, ha fatto delle cose buone, ma certamente, ma dico, ma se neanche di Mussolini si può parlare male, ma che deve fare uno perché si possa parlarne male? Deve stuprare le capre in via Frattina, che deve fare? Dice, ha fatto delle cose buone, certamente, anche Hitler o Stalin, un ponte, una strada l'avranno fatto, anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Dice, ha fatto delle cose buone, ma proprio noi, no, dico, sarebbe come se io, no, chiedo scusa, ora dico.